Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Mio padre possedeva un modesto fondo nella contea di Nottingham e io sono il terzo di 5 figli. All'età di anni 14, egli mi inviò al collegio Emanuele di Cambridge, ove rimasi per 3 anni, dedicandomi strettamente agli studi. Ma essendo il costo della retta troppo oneroso per le nostre povere sostanze, sebbene vivessi piuttosto magramente, fui destinato quale apprendista presso il dottor Giacomo Bates, eminente chirurgo di Londra, col quale rimasi per anni 4, e inviandomi talora a mio padre piccole somme di danaro, le investii per apprendere l'arte di navigare e altre cognizioni matematiche utili a chi voglia darsi ai viaggi, come sempre ritenni sarebbe stata un giorno la mia sorte. Lasciato il dottor Bates, me ne tornai alla casa paterna, ove, con l'aiuto di mio padre e di mio zio Giovanni ed altri parenti, raccolsi la somma di 40 sterline e una promessa di 30 sterline annue per mantenermi a Leyde. Ivi studiai la medicina per 2 anni e 7 mesi, ben sapendo che ciò sarebbe stato utile nei lunghi viaggi. Poco dopo il mio ritorno da Leyde, il mio buon maestro dottor Bates mi fece ottenere il posto di chirurgo a bordo della Rondinella, comandata dal capitano Abramo Pannell, col quale rimasi 3 anni e mezzo, seguendolo in un paio di viaggi in Levante e altrove. Quando tornai, mi risolsi a prender casa a Londra, su incoraggiamento del mio maestro dottor Bates, il quale suggerì il mio nome a vari pazienti. Affittai parte d'una casetta in contrada Old Jewry. Sposai la signorina Maria Barton, seconda figlia del signor Edmondo Barton, calzettaio di Newgate Street, ricevendo 400 sterline di quota dotale. Ma il mio buon maestro Bates morì 2 anni dopo, e avendo io pochi amici, i miei affari ne ebbero pregiudizio, giacché la mia coscienza non soffriva che io mi dessi a imitare la disdicevole condotta di troppi miei colleghi. Essendomi pertanto consultato con mia moglie e con qualche conoscente, mi risolsi a riprendere la navigazione. Fui chirurgo successivamente su 2 navi e nel corso di 6 anni compii vari viaggi in Oriente e nelle Indie occidentali, incrementando con ciò le mie sostanze. Trascorrevo le ore d'ozio leggendo i migliori autori antichi e moderni, sempre provvisto d'una buona scorta di libri. E quando ero a terra, mi applicavo a osservare i costumi e le abitudini delle popolazioni, ovvero ad apprendere i loro idiomi. Ciò per cui avevo grande facilità, essendo assistito da un'ottima memoria. Poiché L'ultimo di codesti viaggi risultò di poco profitto. Mi stancai di navigare e volli rimanere a casa con mia moglie e la mia famiglia. Mi trasferii da Old Jewry a Fetter Lane, donde poi venni a Wapping, sperando trovare clienti tra i marinai, ma non ne trassi profitto alcuno. Avendo atteso per 3 anni che le cose volgessero al meglio, infine accettai una vantaggiosa offerta fattami dal capitano Guglielmo Pritchard, padrone della Antilope, che stava per recarsi in viaggio nei mari del sud. Spiegammo le vele da Bristol il 4 marzo 1699 e in principio il nostro viaggio fu assai propizio. Sarebbe fuori di luogo, per ragioni diverse, disturbare il lettore con i particolari delle nostre avventure in quei mari. Basti sapere che, facendo rotta verso le Indie orientali, fummo colti da una violenta tempesta a nord-ovest della terra di Van Diemen. Da un rilevamento ci accorgemmo essere ad una latitudine di 30 gradi e 2 minuti sud. 12 uomini dell'equipaggio erano morti per le eccessive fatiche e il cattivo nutrimento, mentre i rimanenti erano in condizioni di grave debolezza. Il giorno 5 novembre, che in quelle parti è il primo dell'estate, i marinai avvistarono uno scoglio in mezzo a una grande foschia che distava non più di una mezza gomena dalla nave. Ma il vento era così gagliardo che la nave vi fu spinta direttamente contro e immediatamente vi rimase sfasciata. 6 dell'equipaggio, me incluso, calata una scialuppa in mare, e cercarono salvezza dalla nave, dallo scoglio. Secondo i miei calcoli, remammo per circa 3 leghe, fino a quando ci mancarono le forze, essendo già esausti quando eravamo sulla nave. Ci affidammo pertanto alle onde, e dopo circa mezz'ora la barca fu ribaltata da un'improvvisa raffica di vento da settentrione. Non so dire cosa accadde poi ai miei compagni della barca, nonché a quelli che scamparono sullo scoglio o agli altri rimasti sul vascello, ma ritengo che nessuno sopravvisse. Quanto a me, nuotai dove mi portò la sorte e fui sospinto innanzi dal vento e dall'alta marea. Spesso procurai di sentir terra sotto i piedi, ancorché inutilmente, ma quando fui quasi privo di sensi e non più in forze per lottare ancora, mi trovai a toccare il fondo. E a questo punto la tempesta s'era assai placata. La pendenza del fondale era così lieve che ebbi a marciare per circa 1 miglio prima di giungere a riva, e questo avvenne verso le ore 8 di sera, secondo i miei calcoli. Indi avanzai per 1/2 miglio circa, senza poter scorgere traccia alcuna di case o di abitanti, o quantomeno, essendo grandemente esausto, non riuscii a osservarne alcuno. Ero stanchissimo, e ciò congiunto alla calura e a una mezza pinta d'acquavite che avevo tracannato nel lasciare la nave, mi rese molto incline al sonno. Mi distesi sull'erba, che era cortissima e massimamente soffice. ove dormii più profondamente di quanto ricordi aver mai dormito in vita mia. E, a mio avviso, per oltre 9 ore, poiché quando mi svegliai si era sul far del giorno. Provai a rizzarmi, ma non potevo muovermi. E trovandomi a essere disteso sul dorso, m'accorsi d'avere gambe e braccia saldamente legate al suolo in ogni parte, e i miei capelli, che erano lunghi e folti, parimenti legati al suolo. Sentivo altresì diverse minuscole legature corrermi in tutto il corpo, dalle ascelle alle cosce, e potevo guardare soltanto in alto, ove il sole cominciava a scottare e la luce mi feriva gli occhi. Attorno a me udivo un rumore confuso, ma data la mia postura, altro non vedevo che il cielo. Sentii lungo la gamba sinistra muoversi una cosa viva che, avanzando leggera fino al petto, giunse quasi all'altezza del mio mento. E allora, piegando lo sguardo in basso per quanto potei, ma vidi trattarsi di una creatura umana non più alta di 15 centimetri, con arco e freccia alla mano e la faretra in spalla. Intanto sentivo almeno 40 altre creature dello stesso stampo, così immaginai, che tenevano dietro alla prima. Fui sbigottito al massimo grado ed emisi un urlo tale che tutti quelli corsero via nel terrore, e saltando dai miei fianchi a terra, alcuni di loro rimasero contusi, e come poi mi fu riferito. Con ciò, tuttavia, tornarono presto, e uno di loro, avventuratosi tanto innanzi da avere una completa veduta del mio volto, sollevò mani e occhi in segno di meraviglia. Indi gridò con voce stridula ma ben distinta: Echinà, De Gul. E gli altri diverse volte gli fecero eco con le stesse parole, che allora non sapevo cosa significassero. Rimasi per questo tempo disteso in stato di potente disagio, come il lettore può ben figurarsi. Lottando infine per svincolarmi, ebbi la fortuna di rompere le corde e sveller i pioli che fissavano il mio braccio sinistro a terra, sollevandolo fino agli occhi. Così potei ora vedere i metodi usati per legarmi. Nello stesso tempo, con un violento strappo che mi procurò un acutissimo dolore, allentai le corde che mi legavano i capelli sul lato sinistro, così da riuscire ora a volgere il capo di 5 centimetri. Quelle creature se la diedero a gambe per la seconda volta prima che io potessi acchiapparle. Laonde insorse un grande urlo con accento assai stridulo, e quando ebbe termine udì uno di quelli che gridava forte: Tolgo Fonac. In un attimo sentii centinaia di frecce scagliate contro la mia mano sinistra, che mi pungevano come altrettanti aghi, e per giunta scagliarono un'altra scarica di frecce in aria, come si fa con i mortai in Europa, delle quali molte mi ricaddero sul corpo, credo, ancorché non le sentissi, e alcune sulla faccia, che immediatamente mi coprì con la mano sinistra. Cessata la pioggia di frecce, mi diedi a gemere per l'afflizione e il dolore, indi, poiché ancora lottavo per svincolarmi, quelli lanciarono uno scroscio di frecce più ampio del precedente, mentre alcuni di loro tentavano di pungermi i fianchi con le lance, ma per mia fortuna vestivo un farsetto di pelle che non riuscivano a perforare. Pensai che il metodo più prudente fosse di starmene immobile. E il mio piano era di rimanere così fino a notte, quando con la mano sinistra già libera avrei potuto facilmente disciogliermi. Quanto agli abitanti del luogo, se erano tutti con le dimensioni di quello che avevo veduto, ciò dava ragione di credere che avrei ben potuto respingere il loro più vasto esercito. Ma la sorte dispose di me altrimenti. Quando quelli notarono che stavo tranquillo, non lanciarono altre frecce, ma compresi dal rumore crescente che il loro numero si era cresciuto. E a circa 4 metri da me, presso il mio orecchio destro, per oltre un'ora, udii un battere come di gente al lavoro. Appena poi giunsi a volgermi in quella direzione, per quanto mi consentivano le corde e i pioli, vidi che era stato innalzato un palco di 40 o 50 centimetri, capace d'accogliere 4 di quegli abitanti e munito di 2 o 3 scale per salirvi. Di lassù, uno di quelli, che sembrava persona di riguardo, mi indirizzò un lungo discorso del quale non arrivai a comprendere una sola sillaba. Avrei dovuto però dire che, prima di iniziare la sua orazione, quell'importante personaggio s'era dato a gridare per 3 volte «Langro Deul! Langro Deul! Langro Deul San!» Queste parole, le precedenti, mi vennero in seguito ripetute e spiegate, al che immediatamente si fecero avanti una 50 di abitanti e tagliarono le corde che trattenevano ancora il mio capo a sinistra, ciò che mi diede la libertà di volgermi a destra e osservare la figura e i gesti di colui che s'accingeva a parlare. Costui sembrava un uomo di mezza età e più alto dei 3 al suo seguito, un dei quali era un paggio che gli reggeva lo strascico e che avrei detto poco più lungo del mio dito mignolo, mentre ai suoi lati stavano gli altri 2 a fiancheggiarlo. Egli fece tutte le mosse d'un oratore e potei osservare molti tratti di minaccia, altri di promessa, di pietà o benevolenza. Risposi con poche parole, ma nella guisa più remissiva, levando gli occhi e la mano sinistra verso il sole, quasi a invocarlo quale testimone delle mie parole. Ed essendo io pressoché stremato dalla fame, in quanto non avevo toccato un sol boccone da molte ore prima di lasciar la nave, dunque sentii così fortemente le necessità di natura che non mi trattenni dal manifestarne l'urgenza, forse a discapito di strette regole della buona creanza, portandomi il dito frequentemente alla bocca, onde significare che volevo cibo. Il loro urgo, così chiamano i loro grandi dignitari, come appresi in seguito, e mi intese benissimo e scese dal podio e ordinò che diverse scale fossero appoggiate ai miei fianchi, sulle quali salirono 100 di abitanti circa e camminarono verso la mia bocca trasportando panieri pieni di carne, i quali erano stati procurati e inviati colà per ordine del re, non appena si era avuta notizia della mia esistenza. Notai che v'era carne di diversi animali, ma non potei distinguerli al gusto. V'erano spalle, cosce, lombi, con la medesima forma di quelli dei montoni e molto ben cucinati, ma più piccoli dell'ala d'una allodola. Li mangiai imboccate di due o tre alla volta e ingoiavo tre pagnotte alla volta, della grandezza d'una palla da schioppo. Mi servirono con ogni possibile sollecitudine, dando segni di meraviglia e trasalimento di fronte alla mia mole e al mio appetito. Indi feci un altro segno a indicare che volevo bere. Dal cibo che avevo mangiato si resero conto che non m'accontentavo di piccole quantità. Ed essendo un popolo sommamente ingegnoso, issarono con destrezza una delle più capienti botti che avessero. Indi, facendola rotolare verso la mia mano, le tolsero con due colpi lo zaffo. La beffi d'un sol sorso, cosa per me agevole dal momento che conteneva a malapena una mezza pinta, e aveva il gusto d'un vinello di Borgogna, ma assai più squisito. Mi recarono una seconda botte che tracannai non altrimenti della prima, indi facendo segni per averne ancora, ma non avevano altro vino da offrirmi. Terminate che furono codeste mie imprese, quelli si diedero a gridare di gioia e danzarmi sul petto, ripetendo molte volte come all'inizio:
Echina de Gul, Echina de Gul, Echina de Gul.
Mi fecero segno di lanciare giù in terra le due botti, non senza prima avvertire le creature là sotto di scansarsi, gridando Borak Mivola.
E quando videro i due recipienti che scendevano dall'alto, esplosero ancora in un urlo generale Echina de Gul.
Confesso che ebbi varie volte la tentazione, mentre quelli andavano avanti e indietro sul mio corpo, di afferrare i primi 40 o 50 che mi capitassero a tiro e scaraventarli in terra. Ma ricordando il male che avevo patito, forse neanche il peggiore che potessero infliggermi, e ricordando la promessa di lealtà che avevo loro pur fatto, già che così intendevo il mio comportamento remissivo, presto scacciai dalla mente quelle fantasie.
Chiara Guidi ha letto I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.